Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Benvenuti a tutti allora e ben ritrovati qui alle lezioni che riguardano il nostro amico Giovanni Boccaccio. Nella lezione precedente abbiamo dato uno sguardo alla sua vita, ne abbiamo ripercorso per sommi capi i fatti più salienti e poi ci siamo concentrati forse già a darne un piccolo ritratto. Quando dicevamo che Boccaccio è l'uomo della modernità, volevamo appunto indicare che con Boccaccio cambia l'orizzonte, no? culturale a cui gli uomini devono guardare, non più un mondo, diciamo così, teocentrico, ma antropocentrico, antropos in greco vuol dire uomo, quindi che è al centro l'uomo. Non siamo ancora in pieno umanismo, ma ci stiamo avvicinando, del resto la strada era cominciata con Petrarca. Oggi scopriremo, parlando del pensiero e della poetica di Boccaccio, ma anche di come tutto ciò poi si traduce in una particolare arte di raccontare le cose, cercheremo di capire quali sono i debiti culturali, filosofici, che il pensiero di Boccaccio deve ai maestri precedenti. E questa volta tireremo in ballo non tanto gli autori classici del mondo latino e greco, difatti sappiamo che Boccaccio ha avuto studi non tanto sui classici, ma no? Quando era a Napoli si è anche avvicinato ai classici, ma sostanzialmente ha letto Dante, bazzicava dai libri contabili dei commercianti alla Divina Commedia, ecco. E scopriremo allora quali sono i debiti che Boccaccio ha nei confronti dei grandi maestri, due in particolare, uno è Dante e l'altro Petrarca. Perché bisogna dire la verità, questi due personaggi, Dante e Petrarca, che spesso sono stati presentati in antitesi, ed è vero, sono due cose molto diverse, in Boccaccio trovano una particolare sintesi, un modo interessante di stare insieme e di influenzare il proprio pensiero. Tra poco andiamo a vedere.
Si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, canto, la voce in festa, canto, la banda in testa, canto, corro nel vento e canto, la vita intera, canto, la primavera. L'odore del caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina, e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, canto, la voce in festa, canto, la banda in testa, canto, corro nel vento e canto, la vita intera, canto, la primavera.
La radio è di classe.
Eccoci pronti allora per cominciare, per analizzare il pensiero e la poetica di Boccaccio. Dicevamo che Boccaccio è proprio il testimone di un'epoca particolare, un'epoca di transizione, perché stiamo passando dalla società comunale, quella cara a Dante, ricordatevi Dante protagonista dell'età dei comuni, ma anche vittima dell'età dei comuni, no? Se pensate che il suo esilio avviene proprio per una decisione all'interno degli organi comunali della sua Firenze. E al passaggio a quella signorile invece, quella che vedremo nel Rinascimento, quando cioè i comuni dell'Italia centrale diventano sempre più grandi fino a diventare quasi come le attuali regioni. Non c'è più una condivisione del potere, ma c'è un signore appunto che si circonda di collaboratori anche prestigiosi in campo culturale, ma diciamo così, emargina dal processo decisionale tutte quelle energie che invece c'erano durante l'età comunale. Anche qua con dei pro e dei contro. Pro in campo culturale sicuramente, contro forse nel campo della condivisione politica, ma non tocca a noi fare un'analisi storica di questo tipo. Diciamo che in quest'epoca di cambiamento Boccaccio si trova benissimo. In lui convivono tre modelli culturali. Il primo è quello aristocratico borghese, quello della tradizione stilnovista, quello della tradizione cortese, con i valori della cortesia, della liberalità. Quel mondo a cui già Dante guardava con un po' di nostalgia dicendo sta scomparendo, non ci sono più i signori di una volta, è tutto magna magna. Ricordate nell'Inferno quando incontra i peggio corrotti di questo mondo delle città dell'Italia centrale, i quali gli dicono guarda è peggio ancora adesso, quelli che occupano il potere adesso sono peggio ancora rispetto a noi. Pensate a un Farinata, nemico ma uomo di una certa levatura aristocratica, e di una certa potenza anche visiva, e in confronto invece a quei piccoli mercanti trafficoni che Dante troverà nell'Inferno. Ecco, allora Farinata è quella classe lì, aristocratica, borghese. Poi c'era la classe borghese comunale, quella soprattutto delle città, quella classe che a Dante non piaceva tanto perché li giudicava troppo grezzi, troppo rozzi, poco attaccati alla cortesia, ed era vero, ma perché portavano altri valori. E infine la cultura umanistica, che è un altro modello per Boccaccio, quella cultura umanistica sdoganata alla grande da Petrarca, che sui valori dei classici, sul culto dei classici e i valori dell'uomo aveva incentrato tutta la sua poetica. Questi tre modelli riflettono tutto il suo pensiero, nel senso che lui vive in un'epoca in cui l'aristocrazia borghese non c'è più e anche i borghesi comunali stanno cominciando a scomparire, quindi è un'epoca ormai al tramonto, alla fine. Il tutto è tenuto insieme da una visione laica dell'esistenza, del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in una visione laica non devo sempre interrogare Dio per sapere qual è il ruolo dell'uomo, non devo sempre rivolgermi alle scritture, ma devo rivolgermi all'intraprendenza, alla dinamicità, alla voglia di fare dell'uomo che, come dicevamo già in un'altra lezione, ora è veramente artefice del proprio destino. Visione aristocratica borghese rimpianta con nostalgia come erano belli quei tempi. Una visione borghese comunale, quella attiva della proposizione del mercante che governa la sua città, e poi la cultura umanistica scoperta da Petrarca. Il tutto tenuto insieme attraverso un concetto laico dell'esistenza. La felicità ultraterrena non è che non conta, ma conta di più quella terrena, perché il passaggio dell'uomo sulla terra non è appunto un passaggio, ma è il luogo dove l'uomo è chiamato a realizzarsi, pertanto è importante. Quindi i modelli paradossalmente sono, da una parte, Dante per Boccaccio è esempio di etica, di moralità, di impegno civile. Boccaccio adora la Divina Commedia, scrisse le esposizioni sopra la Divina Commedia, il trattatello in laude di Dante. Veramente, per Dante era un mito per Boccaccio. E dall'altra parte c'è Petrarca, con cui Boccaccio ebbe proprio una vera e propria amicizia. Perché Petrarca preumanistico, cioè quello che dice: guarda, caro Boccaccio, i libri sono importanti, che lo fa diventare copista della propria opera, persino in forma illustrata. Boccaccio fece copie della sua opera, il Decameron, facendo le illustrazioni anche, cioè anche l'oggetto del libro è importante. Cura materiale dei testi, la scoperta della filologia da parte di Petrarca. Ecco, anche Boccaccio cresce in questa direzione. Petrarca poi gli fece proprio incontrare lo studio e l'amore dei classici, che non appartenevano tanto alla formazione giovanile di Boccaccio. Boccaccio, dal canto suo, tentò di convincere Petrarca della bellezza di Dante, gli inviò addirittura una copia sua, fatta a mano da lui, della Divina Commedia. Ma Petrarca non è che non ne riconoscesse la grandezza, ma uno come Dante, così caotico, così vivace, così agguerrito, non poteva andare bene per uno che cercava invece una selezione del linguaggio, una scelta, una raffinatezza, una cura estrema della forma. Vedremo poi come tutto ciò si trasforma in una nuova arte di raccontare.
Sono andati via, come un vento, come un'amnesia. Testimoni splendidi di un'estate fa, è stato un privilegio essere là. Un autunno frettoloso ormai ha confuso cuore e strategia. Le chitarre tacciono e il computer va, i miei miti chi li oscurerà. Svegliami se c'è musica che quest'anima voglia di emozioni. Svegliami, meravigliami con lo spirito delle tue invenzioni. Scuotimi, non deludermi nel mercato di questo assurdo tempo. Toccami, attraversami fino all'anima o non mi svegliare più. Svegliami e convincimi che non servono trucchi per la gente. Sparami con le raffiche di un ossigeno puro incandescente. Portami all'origine delle lacrime e della commozione, dove tu non mi hai visto mai impazzire e poi inneggiare ai miti miei. La passione fuori moda qui, aeroporti, alberghi e autogrill. Un contratto a termine, i sentimenti mai. Non dirmi che quei mostri siamo noi. Come ti presenterai in tournée? La tua voce non somiglia a te, e quei movimenti che non sono i tuoi brillano di luce che non hai. Svegliami se c'è musica nell'inedia di vita e ispirazione. Svegliami e stordiscimi con la verità di una tua canzone. Svegliami dalle vanità di speranze che nascono già stanche. Parlami, arricchiscimi con i sogni tuoi o non mi svegliare più. Svegliami, manifestami il talento che al buio sta morendo. Sfidami a scommettere che le note tue cambieranno il mondo. Svegliami e conquistami con un brivido intenso sulla schiena. Guardami e riaccendi in me l'orizzonte che esaltava i miti miei. Non addormentarti mai, non addormentarti mai. Svegliami, svegliami, svegliami.
Class, la radio è di classe.
Dunque, se da una parte Boccaccio fa un'abile sintesi di due mostri sacri come Dante e Petrarca, e abbiamo visto come. Dall'altra parte Boccaccio però sceglie una strada nuova da quella di Dante e Petrarca. Dante aveva scelto la strada della poesia epica, voleva essere un nuovo Virgilio con il suo viaggio nell'aldilà e la descrizione di quel viaggio. Aveva un forte intento pedagogico, dare un messaggio agli uomini. Petrarca aveva scelto la lirica, la poesia in grado di scandagliare i sentimenti umani, le pieghe contraddittorie che si annidano nell'animo umano, il dissidio interiore. Boccaccio invece sceglie la prosa narrativa. E questo è già una bella novità, se pensate che i maestri prima di lui sono principalmente dei poeti. Ricordiamo che il Decameron è il libro che per secoli definirà la prosa in Italia, cioè chiunque scriverà prosa per un certo numero di secoli avrà Boccaccio come modello, cercherà di partire da lì. Bisognerà poi attendere Manzoni con il suo 1823-24, quando con la seconda edizione dei Promessi Sposi si imporrà un nuovo modello della narrazione. Ma in Italia, prima di lui, il Decameron, Boccaccio era il maestro della prosa, così come Petrarca era il maestro della lirica. Dante è stato recuperato poi nell'Ottocento come modello. Ma non divaghiamo e torniamo al nostro discorso. Se Boccaccio sceglie una strada nuova, non bisogna pensare che quella strada fosse nuova in assoluto, cioè che nessuno mai avesse scritto in prosa, avesse provato a narrare. Ma prima di vedere quali tipi di esempi c'erano, ricordiamoci che Boccaccio nel Decameron farà convergere modi e genere del narrare già vivi nella letteratura latina e volgare, certamente però dandogli una nuova direzione. Non è che prima di Boccaccio nessuno avesse provato a narrare delle storie. I latini ci avevano già provato, ma anche i greci addirittura. E anche in volgare c'erano state delle manifestazioni della narrativa, ma vedremo che Boccaccio gli aggiunge tanti ingredienti nuovi. Altro aspetto fondamentale è quello di capire che la narrazione di Boccaccio, prima di essere un genere letterario, è un modo di descrivere in maniera artistica il reale, cioè lui vuole rappresentare la realtà, registrare i casi umani. Qual è la cosa più bella da raccontare se non l'azione di uomini e donne che si confrontano con cose umane, con forze che riguardano l'umanità, come ad esempio la fortuna? L'autore non è interessato a parlare della civitas dei, scusate il latino, cioè la civiltà di Dio, la città di Dio, che fosse la città di Dio dove Dante arrivava accompagnato da Beatrice, o che fosse la città di Dio a cui anelava il buon Petrarca leggendo Sant'Agostino. È la città degli uomini quella che interessa a Boccaccio. E i confini sono appunto questo: tutto ciò che è umano mi interessa, aveva già detto Terenzio, un autore latino. Ebbene, Boccaccio riprende questa idea. Tutto ciò che è umano non solo mi interessa, ma è cosa buona, buona da narrare. Il reale non è precostituito, il reale è vario, il mondo è bello perché è vario, recita il proverbio, ma è proprio così. Noi non siamo fatti con lo stampino, le cose che ci capitano non ripercorrono schemi sempre uguali, per cui il realismo di Boccaccio è molto forte nei suoi racconti. Lui non scrive per darci un messaggio, come faceva la novellistica in latino, i cosiddetti exempla, le vite che dovevano servire, le storie che dovevano darci un esempio morale. E neanche ripete schemi fissi ripetitivi della narrativa, ad esempio classica latina, che voi non conoscete, ma fidatevi, era un po' così. Ma il suo obiettivo è di ritrarre la realtà nella sua multiforme varietà. E quindi ogni azione non risponde a una morale già precostituita che trovo sui libri di filosofia o sulle sacre scritture, sulla rivelazione divina, come era per Dante, ad esempio. Ma ogni azione umana corrisponde a una morale laica e terrena che reclama una sua autonomia. Non è che Dio venga negato, ma l'uomo compie scelte autonomamente da ciò che Dio ha detto. E ha come guida morale non le scritture, ma l'istinto naturale, che Boccaccio chiama natura. La natura è il faro che guida l'agire umano. E ovviamente la ragione. La ragione è quella che seleziona gli avvenimenti e decide cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa appropriato, cosa no. a questa nuova forma di novella che segue questi binari, l'intento pedagogico, voi capite, passa in secondo piano. Quello che conta è raccontare di per sé, il piacere di sentire una storia da raccontare. Raccontami una storia, prendiamoci una pausa, sentiamo qualche cosa di bello che ci faccia evadere. Non è però solo così gioco, scherzo, passatempo, ecco. Il senso ultimo del narrare va inquadrato nell'epidemia della peste. Perché Boccaccio scrive novelle? Boccaccio scrive novelle per dare un rimedio alla noia, un antidoto contro quella paralisi di valori, di vita, contro quel caos che ormai era stato portato dalla peste, che aveva disgregato tutti i vecchi valori. Recuperiamo la parola, il piacere di narrare e di stare insieme narrando. La narrazione creerà un nuovo mondo, un mondo alternativo a quello che è stato descritto. Una narrazione reale che parte dalla concreta vita degli uomini e non da messaggi che provengono dall'aldilà.
Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. L'hanno lasciato in libertà, vive lontano, non è qua. Forse si nasconde in mezzo agli alberi. Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi. Chiede a una farfalla che gli faccia compagnia. Ti abbandoni, liberi le mani, non ti piace stare sveglio. Meglio di così non saremo mai. Ti addormenti, dimmi che lo senti, che ti sta toccando piano piano quanto vuoi, come le carezze che non hai. Dicono che non tornerà, ma come lo chiamo ci sarà. Mi aiutava sempre a fare i compiti. Vola veloce su di noi, cosa mi dice tu non sai. Vola raccontando quando non lo sentirai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura. Sei sicura che non lo vuoi con te? Sei un temporale, sale dove vuoi.
Class, la radio è di classe.
Parliamo allora un po' di Decameron, finalmente eccoci arrivati all'opera di Boccaccio. Decameron, 100 novelle contro la morte, così titola il nostro libro, perché quello vuol dire Decameron, 100 novelle, poi torneremo sul titolo che è preso dal greco, ecco, anche se è un greco un po' particolare, come vedremo. Dicevo, quest'opera ha assunto la forma che noi oggi conosciamo solo dopo il 1348, quando appunto a Firenze si diffonde la terribile peste nera. È probabile che non è che Boccaccio si sia messo a scrivere proprio il primo giorno in cui ufficialmente è iniziata la peste, non eravamo nei tempi moderni, no? L'ufficialità non c'era. Certamente aveva già preparato qualcosa prima, aveva delle novelle singole, gruppi di novelle, poi certo le unì in maniera organica, secondo la maggior parte degli studiosi, fra il 1349 e il 1351, siamo proprio a metà quindi del 300. Invece tutta la parte che fa da cornice, perché il Decameron, lo accenno ma poi vedremo meglio, è la storia, c'è una storia cornice, cioè un gruppo di 10 giovani per sfuggire alla peste si rifugia in un castello e per passare il tempo si organizza in modo da raccontare ogni giorno 10 novelle. 10 novelle per 10 giorni, uguale, quindi non hanno fatto proprio la quarantena, ma 10 giorni, almeno raccontandosi novelle. Ecco. Questa è la novella cornice, una storia. Ecco, le varie novelle all'interno di ogni giornata costituiscono poi il contenuto fondamentale, e allora c'è la storia delle novelle e la storia di quelli che raccontano le novelle, diciamo così. Una è la cornice, quella dei narratori, e l'altra è quella delle novelle raccontate. C'è poi un altro narratore che è Boccaccio, quello che racconta di 10 giovani che si ritirano in un castello a raccontare. Quindi sono ben 3 i livelli di narrazione, se ci pensate bene. Quindi siamo di fronte, come giustamente dice il vostro libro, non tanto a un'antologia di racconti. Li abbiamo presi, più belli, li abbiamo messi insieme, ci siamo inventati questa storia dei 10 giovani, giusto per dare una parvenza di ordine, uno schema a questi racconti. No, non è così, perché viene fuori un sistema libro. Cioè Boccaccio l'ha pensata così, narratore Boccaccio che racconta di 10 giovani che raccontano delle novelle. Figuratevi poi quando magari all'interno delle stesse novelle noi troviamo un personaggio che a sua volta racconta un fatto o una novella. Abbiamo addirittura narratori di 4 gradi nel Decameron, no? Come la famosa bottiglia, per scherzare dico sempre, quella dell'acetos, nella cui etichetta c'è un simpatico frate sorridente che tiene in mano una bottiglia dell'aceto, sulla cui etichetta c'è un frate sorridente che tiene in mano la bottiglia dell'aceto, nella cui etichetta, è avanti così fino all'infinito, ci direbbero i matematici, che voi facendo le scienze applicate, almeno voi a cui mi rivolgo oggi, conoscete molto bene e tanto apprezzate. Quindi c'è un libro fatto di una cornice, di un insieme di racconti. Alla base però non c'è un'ideazione letteraria, ma c'è un prepotente tuffo nella storia contemporanea dei tempi, cioè un fatto storico documentato, la terribile epidemia di peste che devastò l'Europa proprio a partire dal 1348. Insomma, si parte da uno scenario desolante, c'è una selva oscura come nel Divina Commedia, però non è una selva oscura legata alla coscienza individuale, quella del poeta Dante, o se volete l'umanità ai tempi di Dante. La selva oscura è l'umanità ai tempi di Boccaccio, così degradata, in cui i rapporti sociali si sono ormai deteriorati, perché la peste ha fatto piazza pulita di tutto ciò che fa dell'uomo un essere razionale e sociale. Questo è il problema. Ecco, quindi c'è una selva oscura anche qui, da cui bisogna uscire. Il modo di uscita è diverso, però non si fa un viaggio solitario nei regni dell'aldilà, ma si fa un viaggio nella piena umanità di tutti i giorni, conoscendo tantissimi personaggi che abitano davvero i luoghi della storia, delle città, che fanno dei mestieri, che amano, flirtano, ingannano, scherzano, ridono, cioè la vera umanità, quella che abbiamo davanti tutti i giorni. Un'esperienza, insomma, storica, vicina e coinvolgente, per chi scrive e per chi legge. Si parte da una cosa che tutti avevano provato e visto, la peste, e si va oltre raccontando un mondo che in questo momento la peste costringe a rimanere nascosto, che tutti vorrebbero al più presto ritrovare. Quindi attenzione, non stiamo parlando di idealizzazione, Boccaccio ci dice che i valori importanti della società, che devono essere preservati e possibilmente rinnovati, sono quelli della relazione umana. Non possiamo davvero non cogliere questa idea del Boccaccio noi oggi. Sì, possiamo supplire più che ai tempi del Boccaccio con i mezzi della tecnologia, come questo del quale vi sto parlando. Però è chiaro che l'uomo è un essere sociale, relazionale, i suoi pregi, anche i suoi difetti, però la sua vita è veramente quella che nasce dall'incontro con altre vite. Quella è la società ideale, prima di tutto, e la peste è venuta a cancellarla. Bene, ricostruiamola, ripensiamola attraverso la parola, attraverso il racconto, attraverso la narrazione.
Città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando escono, partono, arrivano, ci somigliano angeli a voi, come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi.
Siamo tutti vittime e carnefici, tanto prima.
Bio Class, la radio è di classe.
Bene, e allora vediamola questa storia. A causa della diffusione della peste, 10 giovani fiorentini, 7 ragazze e 3 ragazzi, il mondo era già donna ai tempi, era già femmina ai tempi, si allontanarono dalla città e si ritirarono in un contado fuori dalla città di Firenze. E qui costruiscono una piccola comunità con le sue regole e le sue abitudini. Vedremo, ogni giorno si elegge un re, una regina, questa sceglie il tema della narrazione, a torni tutti raccontano, poi si balla tutti insieme, si canta una ballata finale, insomma vedremo poi come funziona. Comunque ogni giornata è strutturata, ben organizzata. Qualcuno dice il villaggio Alpitour ai tempi del Boccaccio. Beh, non esageriamo, insomma, il villaggio Alpitour, grazie al cielo, ogni tanto posso dire no grazie, acqua gym, a quest'ora non voglio fare, i giochi in acqua coi bambini fateli voi animatori, io invece no. Ecco, qui robe serie, quindi mi raccomando ragazzi. Ecco, quindi con le abitudini codificate e con le proprie regole, questo mondo è segnato da un tempo particolare, il tempo della narrazione. Come si passa il tempo? Ogni giorno ciascun giovane racconta una novella. Il narratore Boccaccio è il cronista della vicenda e dei discorsi che fanno la lieta, perché fanno gli amici della lieta brigata. Attenzione però, non dobbiamo immaginarci che questi 10 ragazzi della lieta brigata abbiano un approfondimento psicologico, man mano che la storia va avanti scopriremo il loro torbido passato, i loro sogni, le loro delusioni. Non è una serie su Netflix, quindi non ci aspettiamo tanta introspezione psicologica da questi personaggi, però sono importanti questi personaggi della lieta brigata, perché ci permettono di dire che la cornice non ha valore accessorio, di puro inquadramento narrativo, ma essenziale ai fini del messaggio dell'opera, cioè che le novelle siano raccontate proprio da quei 10 giovani, ciascuno con una qualche tipo di personalità, che sono fuggiti da una Firenze in preda alla peste e hanno deciso di organizzarsi così, e che alla fine di ogni novella commentano fra di loro brevemente quello che hanno sentito raccontare, fa sì che le due storie veramente si intreccino in un sistema unico, in un sistema libro, e che non sia invece un banale trucco di forma per tenere assieme in qualche modo delle novelle. Ecco, la compagnia dei novellatori organizza la propria esistenza separata dal resto del mondo che sta andando in sfacelo, all'insegna di un trascorrere non casuale e banale del tempo, ma di un intrattenimento piacevole. Ma perché è piacevole? Perché è ordinato e regolato secondo precise attività. Vi posso fare un esempio che vi scandalizzerà, chiediamo scusa al Boccaccio, ma è come se io andassi in montagna a fare un campo estivo. Se vado in montagna a fare un campo estivo, è bello certo non essere in città, mi trovo lì con i miei amici, ma se l'unico programma che gli animatori mi offrono è svacco, cioè fate quello che volete, all'inizio mi potrà anche piacere, ci troviamo gruppettini, a gruppi, ma poi dopo un po' che noia, quanti rimangono fuori dalla vita reale di quel campo? Quando è che ti diverti veramente? Chi ha avuto l'esperienza? Io ho fatto tanti campi sia come animato che come animatore, e credo che siano una delle cose più interessanti che ho fatto nella mia vita. Quando è che riescono bene? Quando è tutto organizzato bene, cioè tu puoi partecipare attivamente e la giornata è scandita da perfetti orari con perfette cose, poi magari ci sarà quella che ti va di meno di fare, altre che ti piacciono di più, ma stare in amicizia quando la giornata è ben organizzata, facendo delle attività belle che ti coinvolgono, seguendo un orario, un ordine, questo è il bello, questo è la poesia dell'amicizia che è presente nel Decameron. Questi ragazzi hanno un modello positivo di vita in comune, una nuova società fondata su un ordine razionale in cui si gusta la gioia del vivere attraverso la novella, attraverso la risata, attraverso il racconto. Ma lo sappiamo ancora noi, pensate ai bambini con che occhi ci guardano quando cominciamo a dirgli ti racconterò una storia, no? Fa proprio parte della natura umana. Quindi la brigata dei novellatori è anche una grande occasione educativa per ripartire dopo la peste, per far rinascere una società, perché di fronte a una crisi che è quella etico-civile della peste che tutto distrugge, il rimedio è aggrapparsi al sano istinto vitale e alla ragione, contribuire a creare un nuovo mondo rinnovato in cui è piacevole stare insieme raccontandosi delle storie. Non è quindi questo castello dove c'è la lieta brigata un'utopia, un mondo ideale, l'isola che non c'è. Assolutamente, i 10 giovani rientreranno poi a Firenze. La fine del Decameron, spoiler finale, è così. Finito di raccontare, si torna tutti a casa, nella realtà complessa di tutti i giorni. L'azione delle novelle non ha cambiato la realtà, fuori la civiltà è un'altra e ora i giovani si dovranno dare da fare, presumiamo noi, per confrontarsi con una società che è molto diversa da quella che loro hanno creato nella struttura protetta del castello e in mezzo al caos della vitalità portare però ciò che hanno scoperto in quei giorni in cui hanno deciso di rifondare il mondo. Una specie di arca di Noè della narrazione. Ci siamo chiusi dentro, siamo sopravvissuti alla peste. Ora dobbiamo tornare in mezzo al mondo.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
Io Class, la radio è di classe.